Fufufufusi di testa. Salve popolo di GS Radio e bentrovati con il vostro Rugantino
e il vostro Daniele, che vi salutano abbronzatissimi in questa settima puntata del 7 novembre 2008. Cioè questo 8 diciamo che sfascia un pochino tutte cose.
Eh sì, perché era un 77777 dopo il numero
di televideo.
Ecco, dopo il numero del diavolo anche un numero di fusi di testa, un 7 perpetuo.
Era veramente 666, no?
Lo so, appunto, per questo.
Ah, 777 sarebbe il numero, appunto, di fusi di testa, oltre che dei sottotitoli.
Oltre al fatto che Rugantino 7 è il mio nickname sul web, di solito. Quindi.
Ovviamente, appunto, in onore di questo, fusi di testa come numero, il 777, che diceva, appunto, dei sottotitoli. Mirabile invenzione dell'ingegno umano, che è servita nei secoli o comunque negli ultimi anni a far leggere i sordi e udire i ciechi.
Ecco, ma soprattutto nella realtà dei fatti, quanti hanno utilizzato la pagina 777 di Televideo?
Io, senza averne bisogno, perché ci sento. Però sai, è bello vedere sotto quelle scrittine di colore diverso a seconda di chi parla. Poi quando c'è tipo la scena muda c'è scritto
silenzio.
No, musica romantica di sottofondo, tra parentesi. Interessante, tipo copione.
Sì, no, lo so, più che altro perché quando...
Perché anche tu usavi sottotitoli, ammettilo.
No, su Sky, perché quando ci sono... i film in doppia lingua.
Siccome tu sei ignorante, non conosci la lingua.
Sì, tuttora, ma soprattutto quando qualche anno fa ho cominciato a studiare inglese e spagnolo, allora per aiutarmi nello studio li mettevo in lingua originale, così me li sentivo, però spesso me li seguivo con il sottotitolo in lingua originale per riuscire a comprendere bene se la fonetica mi corrispondeva con quello che capivo. E avevo la riconferma in presa diretta.
E il problema era che non capivi niente.
All'inizio sì, effettivamente.
E dopo almeno gli articoli hai incominciato a impararli. E quindi, di cosa parliamo in questa meravigliosa puntata di fusi di testa, anche se già ho dato un piccolo accenno all'inizio?
Allora, parleremo della tecnologia che avanza e di Henry Ford che disse: non c'è vero progresso finché una cosa non diventa per tutti.
Caspita, e quindi finché non avremo i sottotitoli per tutti, non saremo un paese all'avanguardia. Questo è uno dei nuovi punti fermi del governo Berlusconi, che ha detto più sottotitoli per tutti.
Ecco, ci vorrebbero i sottotitoli anche in radio, solo che non c'è come trasmetterli. Come si fanno i sottotitoli in radio?
No, non si possono fare perché sennò diventerebbe televisione, appunto appena vedi.
Questo sarebbe stato un assist perfetto per il nostro amato e compianto Funari, che ci distruggeva sempre la testa dicendoci che dovevamo mettere le telecamere in trasmissione.
Ma noi non lo faremo mai perché vi vogliamo bene, carissimi ascoltatori. E quindi parliamo invece di altri progressi tecnologici, come ad esempio...
Poi possiamo parlare ad esempio dei nuovi cavatappi giapponesi installati per la vostra gioia in tutti i negozi delle macchinette, non facciamo il nome della macchinetta...
Le macchinette distributrici.
No, le macchinette del caffè. C'è la pubblicità, vabbè, diciamo il nome del protagonista della pubblicità, Giorgio, che noi a Global Show amiamo in un modo spassionato perché è uno dei nostri fruitori più importanti e non solo datore anche di lavoro, perché ci fornisce quasi tutte le settimane decine e decine di news su cui sparlare. Vedi, Giorgio Clooney.
Ah, Giorgio Clooney fa la pubblicità. Un capolavoro, ora mi sono ricordato, no?
È la pubblicità nuova di Giorgio.
Sì, appunto, siccome io non vedo mai la TV, ma ascolto solo me stesso che su fusi di testa, ho visto invece l'altra notte, tornando a casa, questa pubblicità in cui Giorgio Clooney deve andare a farsi un caffè, tipo che con le cialdine, giusto?
Sì.
E c'è, arriva una che gli dice, ma è Giorgio Clooney, e tra una cosa e l'altra gli fotte la cialdina. Allora, siccome il caffè è così buono, se lo deve prendere per forza, a quella che arriva dopo, mentre lui sta prendendo un'altra cialdina, e gli chiede, ma lei è George Clooney? No, ha sbagliato persona. Vaffanculo, mi sto prendendo il caffè. Questa qua era la sceneggiatura originale che è stata tagliata poi per il mercato italiano.
Sì, anche perché nella prima pubblicità, queste sono le classiche pubblicità che vanno appuntate a storyline, diciamo così. Cioè, George Clooney ci restava... di merda, perché pensava che una ragazza alquanto attraente nella prima pubblicità, non che quelle della nuova non lo siano, si avvicinasse,
si volesse far, diciamo, cosa,
no, si avvicinasse per chiedergli un autografo, una cosa, ma
quantomeno.
E lui direttamente, quando la ragazza lo interrompe, beh, penso che l'avrete vista centinaia di volte in questi anni, lui: sì, un attimo, dovrei avere una penna qui da qualche parte. La cerca anche nelle mutande, si toglie le scarpe con tutto l'ambaradan che sta a fianco, che crolla dalla puzza. E qui ci rifacciamo un'altra pubblicità degli ultimi tempi, sempre delle scarpe che non respirano, e quando te le levi tutti quelli che ti stanno vicino muoiono.
E anche le scarpe sono morte non avendo respirato.
Ecco, sì, più o meno. E George Clooney cerca questa penna un po' dappertutto, ma dice: guarda, in questo momento non c'è. Dice: no, ma gli fa la ragazza: io sinceramente volevo il caffè. Lei dice la marca. E Giorgio: con che classe, Giorgio? Il nostro dice, Giorgio dice:
oh, scassarò.
No. Dice: oh, dice la marca del caffè, che noi non diciamo perché non ci pagano. Anche se io ce l'ho la macchinetta qui a fianco a noi, non la utilizziamo.
È quella lì?
Sì, è quella lì.
Perché io non la sapevo quale fosse.
Non la sapevi, perché vivi nell'ignoranza come me. Però ecco, e dice: oh, what else? Cos'altro? Dice, e se ne va come un cane bastonato, stile
cane bastonato.
Non so se ti ricordi A mai dire gol, i nostri amici della Gelappas.
Sono nostri amici, lo diciamo noi perché non ci sentono.
Sì, vabbè, loro non ci conoscono e non gliene può fottere di meno di conoscerci. Probabilmente, però, quando passava quello stile intervallo che si frustava da solo, pentimento, non mi ricordo cosa diceva di preciso. Però era simpaticissimo che passava questo qui, pentimento e supplizio, pentimento e supplizio. E lui se ne va un po' in quella maniera, un po' come faceva Frengo, Antonio Albanese, con orecchie da gomma, quando perdeva il Foggia, che se ne andava mesto sulla spiaggia, tentando il suicidio per la sconfitta della sua squadra. Più o meno George Clooney va in quella maniera, pronto a spaccarsi la testa sul muro. Però non lo fa perché ha la speranza di bersi un altro caffè.
E ci è riuscito in questa seconda puntata. Ma a noi non interessa niente, perché il caffè ci piace, ma George Clooney no.
No, noi amiamo George Clooney. Noi abbiamo il nostro Stanley, che salutiamo.
Kubrick.
Infatti il suo nickname deriva da Kubrick. Inviato speciale di Global Show, che è andato a trovarlo varie volte nella sua villa a Como.
Un pochino come l'inviata delle Iene che lo vuole sposare. Mi sfugge in questo momento quale sia. Hai presente i servizi alle Iene? C'è.
Sì, ma pure a me sfugge il nome della collega, che già quando
la nostra collega
sentirà che la chiamo collega, mi denuncerà tramite l'avvocato Giustiniano. Però tante volte lui è andato lì alla villa. George l'ho anche salutato una volta con la mano, lui l'ha presa come una benedizione del Papa. Ecco, abbiamo questo rapporto bellissimo con George Clooney, perché noi siamo amici di George Clooney. L'avvocato Taormina dice di essere il suo avvocato.
D'altra parte. E quindi.
E poi George dice: Taormina? Chi è?
Chi è? D'altra parte, no, ma queste qua sono piccolezze, però è l'avvocato del Cavaliere.
È l'avvocato. Ah, vero, è l'avvocato del Cavaliere.
Oltre che avvocato di Anna Maria Franzoni, ma non ci interessa,
sì,
perché
ecco, quello se la poteva risparmiare. Diciamo.
No, ma per farsi pubblicità, ma non parliamo di cose tristi. Parliamo di quello che è successo in questa settimana. Avvenimenti un pochino notevoli, un pochino storici. Allora, sono successi almeno 3 avvenimenti storici. Uno veramente, gli altri 2 abbastanza.
Allora, partiamo prima dalle parti sportive, dai, facciamo.
Ecco, 2 sono sportivi, infatti, l'altro è storico, veramente.
Ecco, allora, partiamo dalle cose sportive. Troverete su ferrariale.tk le foto e i video dell'ultimo Gran Premio dell'anno, quello del Brasile.
Al Cardio Palma.
Al Cardio Palma, vinto alla grande da Massa, purtroppo, con una clamorosa fermata di Glock sulla linea del traguardo. Hamilton ha conquistato la 5ª posizione, per un punto gli ha fottuto il titolo a Massa.
Con un sorpasso all'ultimo giro praticamente, cioè all'ultima...
No, all'ultimo... su rettifilo, perché noi ormai ci eravamo messi tutto il cuore in pace, perché bastava il quinto posto ad Hamilton per vincere il titolo, ma
era sesto in quel momento, perché era stato sorpassato da due a tre giri dalla fine.
Da uno, da Vettel sulla Toro Rosso motorizzata Ferrari, che aveva compiuto il miracolo, essendo un bravissimo pilota sul bagnato in quel momento pioveva.
Vettel, sì, non si pronuncia con la V, che tra le varie cose ha tra i suoi sogni, il ragazzino di tipo 22 anni, di andare a cena con Jenna Jameson, che noi tutti conosciamo, quindi dice, chiamalo fissa.
Infatti, ci potrebbe anche riuscire, essendo diventato famoso.
Non lo sappiamo, però in un'intervista appunto ha detto che vorrebbe andare a cena, non ha detto altro, però diciamo che...
Jenna Jameson ci vai solo a cena, non è che speri di fare altro, comunque...
L'ho letto su Global Show, ovviamente.
Comunque, Vettel, il nostro caro giovane tedesco rampante, era riuscito a superare Hamilton. Quindi,
per la gioia di tutti i ferraristi del mondo.
E tutti eravamo lì a festeggiare, il box Ferrari era già che apriva lo spumante, tutti così, col cardiopalma però, del dire minchia speriamo che non lo risupera, minchia speriamo che non lo risupera. Nessuno ha pensato a Glock, che era quarto. Taglia il traguardo Massa, nessuno festeggia perché aspettiamo tutti l'arrivo di Vettel e di Hamilton. Hamilton cerca di superare Vettel, no, non ci riesce perché è diventato troppo lontano per lui Vettel, quindi Vettel taglia il traguardo, Hamilton dietro di lui, tutti saltiamo in aria, siamo campioni del mondo, l'abbiamo fregati di nuovo come l'anno scorso all'ultima gara, ma esulta anche la fidanzata di Hamilton, e io modestamente ho detto, non ha capito un cazzo!
Ecco, con un po' di maschilismo l'hai pensato. Detto, è donna che può capire di macchine.
Già io e mio padre ci stavamo abbracciando, festeggiando da ferraristi consumati quali cavolo siamo, mentre intanto io avevo tutto l'ambaradan che registrava e stavo aggiornando la classifica per metterla immediatamente online per l'ordine d'arrivo sul sito. Però all'improvviso sulla grafica di Sky mi riportano Vettel quarto, Hamilton quinto, Glock sesto. Anche i telecronisti erano convinti che avesse vinto Massa il titolo.
Perché in realtà era successo che...
Era successo che sul rettifilo finale Glock
ha accostato e si è fatto fermare perché pensava ci fosse la polizia. Ha detto accosto e do la patente ai poliziotti.
Sì, più o meno è quello che ha creduto fosse giusto fare in quel momento. E si è fatto superare sia da Vettel sia da Hamilton. Aveva all'ultimo giro un vantaggio, attenzione, un vantaggio di quasi 13 secondi. Era rimasto con le gomme da asciutto mentre pioveva, però, caspita, alla fine è arrivato con 5-6 secondi dietro ad Hamilton e a Vettel. Cioè, farsi prendere 20 secondi in un giro, anche se sul bagnato, però... Comunque, tu già il giro l'avevi cominciato quando erano transitati Vettel ed Hamilton sul traguardo. In meno di un giro, farsi prendere 20 secondi e poi rallentare. C'è stato l'unico che ha girato in un minuto e 50, una cosa del genere.
Era un tizio che andava a piedi, stava facendo jogging sulla pista.
Massa, da gran signore qual è? Ha detto no, assolutamente, io dice non voglio pensare male, di sicuro ha avuto problemi, di sicuro, perché Massa è un campione vero e meritava il titolo. Io, che invece non
sei un campione vero e non meritavi il titolo.
Sono un campione vero e non meritavo il titolo, come dici te, più di un dubbio che... Una manina McLaren si è andata a stringere una manina Toyota al penultimo giro e digli ci andiamo a fare le vacanze insieme la prossima estate.
Offro io.
Secondo me c'è stata.
Possiamo essere denunciati per questo, no?
Io sto dicendo che si sono stretti la mano e si sono organizzati le vacanze insieme.
E comunque mettiamo tanti condizionali per questo per l'autorità giudiziaria, lo stiamo dicendo.
Ecco, dico, la Ferrari, da gran signora qual è come scuderia e come industria, ha comunque festeggiato il titolo costruttori, perché ricordiamo che come costruttori abbiamo leggermente stravinto il titolo, meritatamente, perché noi...
E nonostante Raikkonen.
Nonostante Raikkonen abbia cercato durante l'anno di fare il gioco della McLaren involontariamente, per carità, cioè...
No, proprio per incapacità.
Ecco, dico, però, ricordiamo che è il campione del mondo, però non se l'è ricordato quest'anno Raikkonen di essere... Speriamo che se lo ricordi l'anno prossimo, perché ha firmato fino al 2010. Come Massa, si parla sempre di Alonso, però con questi due che hanno firmato fino al 2010 non si sa dove lo dobbiamo mettere Alonso, nel caso che non che mi facesse schifo Alonso, in Ferrari, anzi.
Però intanto ci sono loro due e va bene così.
Sì, no, va bene così, solo che siccome si continua a parlare Alonso in Ferrari, Alonso in Ferrari, comunque, questo è quanto è successo nel Gran Premio di Formula 1.
E quindi il primo evento storico è la grande delusione dell'Italia rossa, però, dell'automobilismo, ma sono successi, abbiamo ancora due eventi da raccontare.
Abbiamo ancora
uno,
l'altro sportivo.
Un altro sportivo e un altro, diciamo, più mondiale.
Settimana di coppe europee. Le italiane sono andate più o meno bene, l'Inter ha continuato la sua crisi anche con i ciprioti della Nartosis.
Pareggiando 3-3 dopo aver vinto dopo aver vinto in campionato per 3-2 all'ultimo minuto in quel di Reggio, facendosi recuperare dal 2-0 al 2-2.
E meritavano di perdere perché la regina ha avuto le occasioni per passare in vantaggio, è stata anche sfortunata. Con anche un bel colpo di fondoschiena, alla fine Cordova, vuoi anche la caparbietà dei giocatori dell'Inter, per carità, perché è chiaro che loro si impegnavano, però non meritavano la vittoria, hanno vinto, dopo due pareggi per 0-0 in campionato, a Cipro, anche Sky faceva la pubblicità, a Cipro si va per la goleada, il Kai, sì, oddio, 6 gol ci sono stati.
Però 3-3.
3-3, si pensava 6-0 per l'Inter. Invece l'Inter, nella persona di Burdisso, ha pensato bene di anticipare il Natale per fare due regali. Due regali agli attaccanti della Nortosis. L'altro, sinceramente, è stato un colpo di culo perché Cambiasso, che è andato a rinviare di testa, gli sbatte sulla testa l'avversario e finisce in porta.
Può capitare, però, può capitare, è il calcio.
È il calcio. Comunque, questo è quanto. Strana è la sostituzione di Mourinho, che ha tolto Burdisso dopo il secondo errore che ha fatto girare le balle.
Resta il fatto che Mourinho sarà, secondo me, leggermente adirato in questi periodi e sarebbe interessantissimo intervistarlo.
Peccato che non vuole parlare di calcio Mourinho, non ci riesce, deve fare i salti mortali anche la bellissima Ilaria D'Amico per fargli dire due parole sulla partita, con minacce di Massimo Mauro che cerca di adularlo vantando le vecchie prestazioni delle squadre di Mourinho. Allora lui a quel punto si scioglie un pochino e dice sì, mio Porto ha giocato bene,
ma parliamo dell'Inter piuttosto.
Mio Chelsea, difesa buona alta, Massimo Mauro, ma l'Inter non c'è a quei livelli di difesa, mia Inter è un po' merda.
Così, ma non parliamo appunto di queste squadre minori, ma andiamo avanti col racconto.
Denunciamo Ratti e tutti i tifosi dell'Inter, che sono tanti. Andiamo avanti con il rapporto Fiorentina, che strameritava di vincere con il Bayern Munchen, però alla fine ha pareggiato 1-1.
Nonostante l'assenza di Toni nel Bayern, che poteva favorire i Viola.
Però c'è da dire che la Fiorentina è stata molto sfortunata in questo cammino europeo, perché il Bordeaux... il Lione gli ha rubato la vittoria alla prima giornata con un giocatore della Roma morente a terra. Loro hanno continuato a giocare, hanno segnato il gol del
Pareggio. Con un giocatore della Roma che giocava a Firenze,
della Fiorentina. Poi vabbè, anche a Monaco non meritava di perdere, ha perso. La terza squadra nella Coppa dei Campioni. No, io lo so che te stai soffrendo perché te la sto lasciando per ultima.
No, parliamo anche della grande impresa appunto della Roma, che potrebbe iniziare una risalita con questa vittoria sul Chelsea.
Sì, perché gli altri anni la Roma stava andando alla grande e poi toppava nelle partite importanti di Champions. Quest'anno sta facendo schifo in campionato e all'improvviso ha spaccato i passeri. Una parte dei passeri l'ha spaccata per bene, quello che si dice di solito. Vabbè, ma diciamolo, visto che ho detto già un bordello di parolacce, ha spaccato il culo al Chelsea per 3-1. Eppure il gol del Chelsea era pure in fuorigioco, tra l'altro.
Dopo aver perso però comunque a Londra.
Sì, ma immeritatamente, perché aveva giocato bene.
Ha perso di misura, però ha vinto invece 3-1 a Roma, con una prestazione maiuscola, come si suol dire in questi casi.
E siamo stati felici di vedere questa cosa, anche perché insomma adesso la situazione della classifica della Roma non è proprio a posto, perché Bordeaux e Chelsea sono lì, Chelsea 7, Roma e Bordeaux 6, però insomma la qualificazione è di nuovo a portata degli uomini di Spalletti, quindi...
Certo. Ma parlando appunto di prestazioni maiuscole,
andiamo a parlare di un signore col numero 10,
E qui dovrebbe partire di sottofondo lì la musichetta della Champions League, ma non ce l'abbiamo.
No, questo a testimonianza anche della mia correttezza, perché io l'ho criticato per 4 anni, dal 97 al 2001, dove era scomparso, non faceva più un cazzo, completamente, nonostante l'impegno, perché quello l'ha sempre messo, cioè, si è sempre impegnato, però ha passato 4 anni tra infortuni e cose varie in cui sinceramente rendeva sottotono. Però da 3 anni a questa parte, anche di più forse, anche più di 3 anni, è tornato ad essere il campione dei primi anni 90. E se a Madrid qualcuno non se lo ricordava, se lo sono ricordati mercoledì sera, perché il signor Alex Del Piero ha leggermente distrutto la difesa del Real Madrid, ha dato un'ennesima lezione di calcio a un numero 7 con la maglia delle merengues bianche, delle merengues, vale a dire un certo Raul, che io ritengo essere abbastanza scorretto come giocatore.
Sì, anche gli stessi quotidiani sportivi spagnoli hanno detto che non c'è stato confronto in questa doppia partita tra Raul e Del Piero, non c'era neanche da paragonare i due in maniera imbarazzante. Gli stessi spagnoli, che sono onestissimi e sportivissimi, al contrario di noi italiani, che fondamentalmente siamo un po' carogne, non applaudiremmo mai a un giocatore di un'altra squadra, mentre invece appunto tutto il Santiago Bernabeu ha accolto l'uscita di Del Piero con una standing ovation, dopo una prestazione meravigliosa, 2 gol, uno su punizione come ormai è classico, bellissimo sul primo palo, il portiere è rimasto fermo, e un altro gol che non sì, è un altro gol che non è alla Del Piero, onestamente, un gol, un bellissimo sinistro al limite dell'area che si è piazzato sul palo alla destra del portiere, raso terra. Un gol molto bello, che forse non è tra i suoi colpi preferiti, ma di una esecuzione spettacolare.
Sì, poi sul gol su punizione bisogna dire che anche Casillas ci ha messo del suo, che ha posizionato...
È rimasto totalmente fermo.
Sì, ha guardato la palla, ha posizionato male la barriera. A quel punto di a Del Piero direttamente, guarda, vienila a mettere in porta con le mani un altro po', perché o sbagliava che scivolava mentre tirava, o altrimenti, cioè... Del Piero la porta la vede da quella posizione, la sua specialità, e comunque nella gioia di tutti noi, perché si vede che siamo tifosi di calcio, e quindi lo scontro con Inghilterra, vedi Chelsea, e con Spagna, vedi Real Madrid, lo sentiamo. Comunque, ecco, questi sono gli eventi sportivi, a meno che io non me ne ricordi altri.
Potrei continuare qui a crogiolarmi nel mio brodo di giuggiole per questa, appunto, la Juve dopo questa doppietta di Del Piero ha perso 3-2, no, precisiamolo per chi non segue il calcio, ha vinto ovviamente 2-0 a Madrid. Del Piero non aveva mai segnato a Madrid, e quindi settimana più che positiva, direi. Per le italiane non è vero, perché hanno fatto due pareggi e 2 vittorie. Però diciamo, per l'Inter non è stata tanto positiva.
Poi ieri c'è stata la Coppa UEFA, poi magari se...
con vittoria del Milan, con gol di Ronaldinho, vittoria dell'Udinese per 2-1, e non ricordo il resto.
La Sampdoria mi pare che riposa, non me lo ricordo, ho pure messo le news su Global Show. Salutiamo gli amici di VIP, bellissime forum, Celebrity Forum, Global Show, Cazzariland, forum, sì, vabbè, Messina Le, punto TK, Ferrari Le, Global Virtual Wrestling, punto TK, e ovviamente Italia Le, punto TK. Ricordiamo aperto anche la sezione sci e sport invernali, perché sono
convinto. Sì, ormai è cominciando anche a fare freddino, anche qui, nel Paese del Sole.
Anche qui nel Paese del Sole, ci sono state anche le partite di Eurolega, di basket.
Siena ha vinto
contro il Barcellona, e lì un altro scontro italo-spagnolo, e ci fa piacere della vittoria della squadra toscana. E c'è la terza news, che però andremo a dire dopo aver ascoltato una canzone.
Sì, che ovviamente già avete immaginato che cosa sia, ne parleremo nella seconda parte di trasmissione. E ora vi lasciamo con un po' di musica, anche per schiarire noi le corde vocali. Cosa ci sentiamo, caro Rugantino?
Anche perché il vostro Rugantino, se la settimana scorsa era Daniele lo stoico, che era qui in trasmissione morente, oggi il morente sono io, con febbre, tosse e raffreddore. Comunque, andiamo a far felici diversi ragazzi che ci hanno scritto, ragazzi e ragazze, che hanno chiesto qualche canzone di Jon Bon Jovi. Noi ne abbiamo scelta una tra le varie che piacciono anche a noi, e quindi ci andiamo ad ascoltare Always, ovviamente, dei Bon Jovi.
You can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time.
questo era Always dai Bon Jovi, amici radio telespettatori,
per la gioia delle vostre orecchie. E quindi siamo tornati in studio e possiamo parlare dell'argomento che abbiamo lasciato in sospeso prima. Cosa è successo di interessante in questa settimana?
Che non ne ha parlato nessuno in tutto il mondo.
E quindi siamo noi a darvi questa esclusiva solo per voi ascoltatori fusi di testa. Ci sono state le elezioni presidenziali americane, che sono state vinte, a dispetto della profezia di Prodi, non sono state vinte da Paris Hilton, ma da Barack Obama, il candidato democratico.
Anche Di Pietro aveva pronosticato, il nostro Di Pietro, no, ora andiamo a... perché magari cioè, quando cazzo l'ha detto Prodi? Il nostro Prodi e il nostro Di Pietro avevano detto che uno vinceva Paris Hilton, l'altro avrebbe vinto Schwarzenegger, perché la provola si era aperta in un determinato...
Ovvero la provola di Di Pietro. Invece no, queste profezie, per quanto abbastanza autorevoli, sono state smentite dai fatti e dal voto popolare, che ha fatto stravincere.
Voto popolare che ha straumiliato gli exit poll, perché dicevano che McCain erano
pari e pari, quasi.
Era sì, tipo, che ne so, un 4 punti sotto Obama, che bastavano per perdere nel caso di McCain. Poi invece ha perso tipo di 18 punti, mi pare.
Non ho idea, no, ma è stata una, di preciso non ricordo, ma comunque è stato un, sono state delle percentuali molto larghe. E quindi, no, vittoria che è stata accolta con gioia e con appunto commenti positivissimi da tutto il mondo, non solo perché l'elezione del Presidente degli Stati Uniti è un evento di rilevanza mondiale. A maggior ragione, per la prima volta nella storia va alla Casa Bianca un uomo di colore, che può essere, dopo secoli e più che secoli appunto di... razzismo, diciamo, di problemi razziali in America, è l'alba di una nuova era. L'ha detto lo stesso sconfitto McCain, è stato il primo a presentarsi al suo popolo repubblicano e a dire che si era congratulato, sì, col presidente.
È stato molto onesto, molto sportivo. McCain ha avuto delle parole di incoraggiamento e di augurio nei confronti del rivale che lo aveva appena sconfitto. È stato veramente un comportamento da signore quello di McCain. Bisogna ricordare, tra l'altro, che fino a quanto? 40 anni fa, 50 anni fa, la gente di colore non poteva nemmeno votare in America.
No, comunque no, c'erano i posti separati sugli autobus, cioè una ghettizzazione estrema. E appunto, diciamo che si apre una nuova era, oltre per il fatto, diciamo, più strettamente politico, che si cambia dopo 8 anni di governo repubblicano, si ritorna ai democratici, ma appunto è qualcosa di totalmente nuovo per... il popolo americano, ma anche quello mondiale, di avere appunto un uomo di colore come uomo più potente del mondo. Si è sempre detto che l'uomo più potente del mondo è il presidente degli Stati Uniti d'America.
Sì, infatti è stato salutato con questo appellativo quando ha vinto le elezioni il nuovo presidente degli Stati Uniti, che però si installerà alla Casa Bianca. Installerà, usiamo un termine
informatico, sì.
No, perché visto che siamo sul web,
c'è stato l'aggiornamento presidente 2.0 beta. Ecco, dopo che se n'è andato George W. Bush,
se ne deve andare.
No, infatti, appunto, andranno insieme Bush e Obama al prossimo G20, che è un po' il G8 allargato.
Sì.
Esiste, appunto, no, il congresso dei capi di stato dei 20 paesi più potenti del mondo, e andranno insieme Bush e Obama in quanto...
Però con una sedia.
Sì, e spero, non so chi si siederà sopra l'altro, non lo vogliamo sapere. No, penso no, gli daranno una poltroncina accanto, che quell'uscente si mette sulla poltroncina, sì. Non lo so come funziona in questi casi l'etichetta.
Anche perché ci sarà la cuccia per il barboncino di Bush, che oggi ha...
Il barboncino Bush.
Non so se la razza sia proprio un barboncino, ma tale cagnolino, simpatico a vedersi, nero... carinissimo, oggi ha mozzicato con molta simpatia un giornalista della Reuters, un'agenzia di stampa, che lo stava accarezzando e gli ha tranciato quasi un dito di netto, così, vabbè. Bush ovviamente sarà il presidente in carica fino al 31 dicembre, mi pare.
Non ho idea, sai che non ne capisco.
I primi giorni di gennaio, comunque a gennaio il President 2.0 versione beta, come hai detto te, si installerà alla Casa Bianca e comincerà il suo mandato di 4 anni.
Di 4 anni, sì, porterà alla Casa Bianca un pochino tutti i suoi...
No, dopo 6 mesi cominceranno le campagne elettorali per la prossima rielezione.
No, perché... non funziona così.
Di solito in America, già dopo un anno e mezzo che c'è il presidente, già si comincia a parlare del nuovo candidato.
No, perché devono farsi le primarie, i partiti. No, però ecco, no, cioè, si dura 4 anni in carica. No, e appunto, dicevamo, questa elezione è stata accolta con commenti benevoli da un pochino tutti i capi di Stato, compreso anche il Papa, che ha inviato una sua benedizione, un suo augurio di una bella carriera. Anche Rugantino ha telefonato personalmente a Obama per congratularsi.
Come imperatore di internet, no? Anch'io il mio regno, così il gentile pubblico, i gentili utenti di internet mi hanno incoronato qualche anno fa ecco, comunque, sta di fatto che ho telefonato ad Obama
ed ero occupato.
Ero occupato, ho richiamato. L'ho trovato, gli ho detto ciao Obama. Lui mi fa, anzi no, scusa, ciao Barack, perché Obama è il cognome.
Hey, no? Hey Ruga, how are you?
Mi fa, lui con molta simpatia mi ha risposto, who is it? E io con molta, io ho detto, che cazzo, non mi riconosci. Faccio, sono l'imperatore di internet. Dice, aspetta, ma sei quello che aveva Global Babes qualche anno fa con le foto? Faccio, sì. Ah, carissimo, mi ha fatto, vabbè, in inglese, però mi ha fatto, ah, carissimo, però carissimo me l'ha detto in italiano.
Con questa voce stridula te l'ha detto, no?
Questa voce stridula, allora che io ho detto, Barack, sono con la ricaricabile, la chiamata intercontinentale, ora,
capisco? Mi sta a costare un pochino.
Ho detto, qualche foto la trovi anche su Global Show, anche se Global Babes è chiuso, però, dico, se possiamo stringere, tanti auguri. Mi fa, dice, di che cosa? Che sei stato eletto presidente? Ah, già, è vero!
Perché già pensava alle bellezze... E non pensava più alla carica presidenziale, no! Dicevamo, appunto, ci sono stati commenti positivi da parte di tutti i capi di Stato, e noi italiani ci siamo distinti, come al solito!
Aspetta, no, che ci sta, mi fa, prima di chiudere la telefonata, mi fa, dice, ma... vabbè, lo dico direttamente in italiano. Ma hai fatto Ferrari a lei, Italia a lei, ma non hai fatto Obama a lei. Punto di capo.
No, perché non siamo politicizzati noi, quindi.
Infatti, esatto, bravissimo, quello gli ho risposto, ho detto Barack. Dico, tu lo sai, non trattiamo di politica. E poi la scheda mi sta finendo, perché non sono Berlusconi.
No, e quindi dicevamo che dopo aver speso 516 euro di telefonata intercontinentale
per 3 minuti e sentirmi fare i complimenti per un sito vecchio che è stato chiuso 5 anni fa, 7 anni fa, una cosa del genere.
Quindi ecco, sono stati al contrario i complimenti nella telefonata, appunto, Rugantino Obama, mentre dicevamo che il nostro carissimo presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha esordito dicendo che Obama è giovane e lui, essendo più anziano e pieno di esperienza, potrebbe dargli tranquillamente dei consigli. Ha detto così, questa è stata, diciamo, la prima reazione a caldo. E speriamo che Obama non accetti i consigli di Berlusconi, però dopo altre reazioni che non stiamo qui a commentare da parte di parlamentari...
Scusa se ti interrompo, no, mi sono ricordato una cosa, che un altro nostro politico che viene vantato dalla nostra sindachessa, vale a dire Veltroni, copiò proprio ad Obama qualche mese fa, prima delle elezioni italiane,
lo slogan
Yes We Can.
Si può fare, si può tradotto fare. In italiano si può fare.
E Veltroni in modo spudorato lo copiò da Obama, che era già da qualche mese in campagna elettorale e lo stava usando in America.
Sì, infatti Obama toccandosi era tentato di cambiare.
No, l'ha cambiato perché poi dall'estate fino ad ora probabilmente gli è arrivato all'orecchio che Veltroni, nettamente sconfitto in Italia, aveva copiato il suo slogan, perché pure Veltroni, cavolo, un po' di fantasia.
Obama si è toccato i presidenziali attributi.
E ha cambiato in change can happen, o change happens, o una cosa del genere.
Sì, possiamo cambiare.
I cambiamenti accadono, i cambiamenti si possono...
Nothing is impossible, mi pare che...
la Nike. l'Adidas, non mi ricordo.
L'Adidas era. Comunque non facciamo pubblicità a gente che non ci paga. Dicevamo, il primo commento...
quella è stata la mossa vincente di Obama, distaccarsi. Tu ti copi, italiano comunista, tu mi copi.
Beh, Veltroni comunista è un'esagerazione. Comunque no, dicevamo sì che comunque ora dopo la vittoria un pochino tutti si sono dichiarati amici di Obama. D'altra parte salire sul carro del vincitore è lo sport nazionale italiano, quindi sia
a destra, a sinistra,
sì, dappertutto, sia Veltroni che comunque magari è il Partito Democratico, siccome si chiamano uguale pensano che sia lo stesso, sì, i Democratici Americani, sì, il Partito Italiano,
ideologie nettamente differenti, se non gliel'hanno spiegato
non sono proprio differenti, però per scarsezza nostra, non per altro. Appunto si dichiarava amico di Obama, sia Berlusconi che incredibilmente dopo aver simpatizzato per McCain fino a 10 giorni fa.
Berlusconi, io mi ricordo, è sempre stato con due piedi in 40 staffe. Cioè...
Sì, no, è un po' così. Ha detto di... No, ma non è che ora simpatizza per Obama, ha detto che lui è l'Obama italiano.
No, però, ecco, però Kaiser lo sa fare, cioè, non ti riesce ad incazzare con Berlusconi.
No, io sì, veramente.
No, io non ci riesco.
Solo tu non ci riesci.
Lo fa con una simpatia estrema, cioè proprio, che ti dice, minchia, ma va quanto è figlio di buona donna.
Sì,
ma... La denuncia di Berlusconi.
No, ma sarebbe... Io ti sono vicino in questa tua affermazione.
No, però dico in senso positivo, lo dicevo,
Presidente. Io in senso negativissimo. Lo dicevo, Presidente, no, e quindi oltre a definirsi, essere stato definito l'Obama italiano, con orrore di chi ha ascoltato questa definizione, non contento della dichiarazione del giorno prima di poter dare consigli al neopresidente americano, ieri appunto Silvio Berlusconi in visita di Stato in Russia col presidente Medvedev o qualcosa di simile,
parente di un ex tennista russo o addirittura il tennista
nel... No, non penso nessuno dei due. Comunque appunto il presidente russo Medvedev era in visita appunto di Stato, il nostro presidente del Consiglio, e in conferenza stampa ha esordito con questa meravigliosa battuta. Dopo che io ho accennato in apertura di trasmissione, ha detto che Obama ha tutte le buone qualità per riuscire bene perché è giovane, bello, abbronzato. Ora, al che c'è stato lo scandalo di praticamente tutti i giornali del mondo hanno incominciato a gridare allo scandalo per dire che siamo un popolo di merda, comunque che siamo rappresentati abbastanza male. Io che faccio? Mi dissocio da queste dichiarazioni o sono pienamente d'accordo? Io sono pienamente d'accordo prima di dire altro, ma ne potremmo parlare poi direttamente col presidente.
Mi ha tolto l'ICI, che cazzo vuoi?
Mi ha tolto l'ICI, però ci fa fare queste magre figure in tutto il mondo.
Mi consente, se posso intervenire, caro ragazzo.
Ah, caro presidente, buonasera.
Buonasera a tutti voi, ho avuto modo di ascoltarvi.
Anche noi abbiamo avuto modo di ascoltarla, presidente.
Lei sa che io sono uno showman.
Un giocherellone.
Mi piace fare le corna dietro ai colleghi quando facciamo le foto di Stato a Bruxelles. Mi piace.
Mi piace andare a broccolare i presidenti di altri stati.
Mi piace un po' scherzare con tutti. Obama, tra l'altro, è un ragazzo simpaticissimo che ha molto senso dell'humor.
Sì, no, non sappiamo come abbia accolto questa notizia.
Io ho personalmente mandato 10 kg di mascarpone di Gianni Letta come regalo per la vittoria di Barack alle elezioni americane. E glielo mandate direttamente con Emilio Fede,
che a nuoto le ha portate.
No, ha preso l'aereo perché Emilio è un po' avanti con l'età, dopo tot metri in acqua comincia ad avere il fiatone, non ce la fa. E allora ha preso l'aereo, ha consegnato direttamente il pacco regalo ad Obama
a Chicago
e ha anche realizzato un servizio per il TG4.
Caspita, quindi lui faceva sia l'inviato che il conduttore da studio.
Ma insomma, lei sa bene che l'Emilio ha una certa esperienza, una certa bravura, non per nulla è direttore del TG4.
Parliamo del direttore del TG4 e non dell'opera letteraria, l'Emilio, non sto a dirle di chi, lei lo saprà sicuramente, presidente.
Guardi, no, adesso...
No, noto pensatore francese. Non lo so... Presidente, mi scusi, ne rovinerebbe i suoi rapporti col presidente Sarkozy.
Con il presidente Sarkozy ci sono degli ottimi rapporti, soprattutto da quando è diventato mezzo italiano sposando la nostra stupenda Carla Bruni.
Un padre della patria francese, questo letterato, pensatore, filosofo.
Guardi,
le sto dando tantissimi indizi, presidente. Non le voglio fare questa brutta figura.
Lei faccia conto che io sono solidale con Rugantino, che è una settimana che ha la febbre. E lì non si ricorda manco come Kaiser si chiama lui. Cribbio. Comunque, stavamo dicendo che Emilio Fede ha questa sua grande capacità
di nuotare
e soprattutto di condurre il TG4, e ha fatto tutto quello che c'era da fare, e i prossimi 5 mesi del TG4 saranno improntati su questa intervista a Barack Obama.
Ecco, allora mi viene da chiederle: come ha reagito il neopresidente Obama alle sue dichiarazioni di ieri, visto che Emilio Fede avrà raccolto queste testimonianze?
Guardi, non ho ancora avuto la possibilità di parlare né con Barack né con Emilio Fede. So per certo che di sicuro il nuovo presidente degli Stati Uniti, da persona intelligente e simpatica qual è, avrà colto al 100% la mia battuta, la mia ironia,
la sua delicatissima ironia.
Anche perché su di me se ne dicono tante, che sono senza capelli, che sono basso,
tutte falsità.
Ecco, invece si sa che ho 10 cm di tacco aggiunto nelle scarpe, insomma, che mi fa un pochino più alto. Ecco, quindi io vorrei stigmatizzare sull'accaduto, perché non è niente di rilevante. Giustamente i giornalisti europei e mondiali di sinistra ci marciano sopra, vogliono mettere inimicizia tra i potenti del mondo. E già per aver dato questi due pugni sulla mia coscia di rabbia ho terminato le energie di cui ero in possesso, perché anch'io sono un po' influenzato.
Ecco, presidente, sì, la sento con la voce un po' più nasale. No, dicevamo che oggi la vedo un pochino più ammorbidito nei commenti, perché ieri comunque, sempre dopo i commenti e dopo gli insulti alla stampa comunista, chiunque non la pensa come lei è comunista, compreso me, quindi. Però è stato un po' più pagato, visto che ieri è stato abbastanza violento, forse, non lo so, sarà stata l'aria russa che l'avrà mal disposta, ma è stato molto violento con i giornalisti che, criticando questa sua esternazione, lei ha risposto che chi non capisce è stupido, chi non capisce queste affermazioni non ha senso dell'umorismo, li stava anche mandando a quel paese. Però oggi forse si è un po' più calmato. Approfitti di questo microfono, qui a Fusi di Testa, di questo microfono che parla alla nazione intera, magari se vuole, ecco, chiedere scusa o comunque ritornare sulle sue posizioni.
Allora, le persone con un minimo di intelligenza sanno perfettamente quando un'altra persona scherza, quando è seria, quando bisogna giocare, quando bisogna affrontare le questioni di petto. Quindi non ci sono problemi. Ritengo la stragrande maggioranza della popolazione italiana e mondiale dotata di un cervello intelligente e che lo fa funzionare. Si nota anche da come stiamo risolvendo le situazioni della crisi economica, e quindi ritengo che sia tutto sotto controllo.
Si nota benissimo.
E non c'è bisogno di chiedere scusa a persone che giustamente non si sono sentite offese, perché non lo sono mai state.
Io così, per inciso, le ricordo che ci sono parecchie basi militari statunitensi in territorio italiano. Non vorrei che ci bombardassero, e quindi diciamo che in qualche maniera c'è stato una piccola un ritorno sulle posizioni un po' più pagate da parte del presidente. La salutiamo, Rugantino, salutiamo il presidente.
Sì, lo salutiamo calorosamente. Io ormai ho la voce che sta andando a farsi benedire,
presidente. Questa è una cosa un po' triste, ci uniamo al cordoglio della famiglia di Rugantino.
Ecco, presidente, la saluto con l'ultimo fil di voce, perché poi potrei anche non averlo più, quindi.
Ecco, attenzione, potrebbero essere le ultime parole di Rugantino. E allora, mettiamo un po' di musica per schiarire nuovamente le corde vocali e per fare riposare le vostre orecchie. Passiamo adesso a un gruppo italiano, il Negramaro, che sono ormai in tour per tutta l'Italia, arriveranno in quel di Sicilia, se non mi sbaglio, ad Acireale, tra le varie tappe siciliane, lo diciamo per gli ascoltatori appunto qui, nostri conterranei, e comunque sentiamo una bellissima canzone, L'Immenso.
Questi qui erano i Negramaro con L'Immenso, mentre io e Daniele ci facevamo i fattacci nostri ascoltando e commentando la canzone positivamente, perché Daniele non se la ricordava, l'ha riconosciuta.
Non associavo il titolo alla canzone, bellissima canzone di Negramaro, di cui, come avete capito, non sono un fan accanito, però le canzoni sono belle. E quindi torniamo in trasmissione a parlare un pochino di fatti più o meno rilevanti della settimana, ma anche della storia. E quindi in questa ultima parte di trasmissione di cosa parleremo, caro Rugantino?
Parleremo delle email delle nostre amiche e dei nostri amici che ci scrivono per la rubrica Chiedilo a Daniele, fusiditesta@globalshow.net. E quindi per chi vuole scrivere, per chi vuole chiederci delle cose, fare dei commenti, richiedere canzoni, fare dediche e quant'altro, e chi vuole ovviamente approfittare della rubrica per farsi aiutare da Daniele.
E chi non vuole? Cazzazzi loro.
Ecco, benissimo, perché siamo democratici. Comunque, allora andiamo a leggere l'email di oggi. Vediamo se me la passa sul monitor quel deficiente del nano malefico, che ho scoperto essere odiato anche dalle mie cugine, e fanno bene. E sarà un vizio di famiglia odiare il nano. Comunque, allora, finalmente, ecco, si è degnato l'infame di mandarmi in sovraimpressione la prima email, perché non abbiamo più la carta, lo sapete. E allora, ciao Daniele, sono Antonella da Milano, ho 26 anni, sono una studentessa di giurisprudenza, mi sto per laureare, sono felicissima di quello che faccio e sono molto contenta in generale di tutta la mia vita. Ho un piccolo problema, qualche giorno fa ho conosciuto in chat un ragazzo che ha qualche anno più di me, esattamente 8 anni in più. Io ancora non l'ho visto, però lui ha visto me in webcam. Però, sinceramente, da come parla, mi sono già perdutamente innamorata di lui. Anche se lui mi sembra un po' recidivo nei miei confronti, pur dicendomi che sono carina, simpatica e bella. Come posso fare?
Allora, cara,
questa è una bella gatta da pelare, Ciccio.
Cara Anton, no, non è assolutamente un caso semplicissimo, caro il mio rugantino. E allora,
come sei in versione Alan Friedman?
Mi sono inserito, se si può dire, che no, con due i, che non è che mi sono inserito, nel senso sono diventato serio.
Un
neologismo.
Un neologismo, che finezza. Un numero.
Sì, così. Sì, va bene, no.
No, caressa lo dice, caressa. Numero di la trivela di
cos'è là?
La trivela.
Ah, il cross di
punta. Che è un, appunto, un cross di punta.
Se ne una merda praticamente.
Una cazzata, anzi, di solito gli allenatori
in terza categoria lo fanno.
E si incazzano quando vedono un tiro di punta o un crossing fatto in quella maniera.
Sarà cresciuto giocando a calcetto, non lo sappiamo e non ci interessa. Torniamo a noi, cara Antonella. Allora, che mi sbaglio, non mi ricordo l'età.
26, quindi l'abbiamo a video.
Ah, ok, sì, no, ma io non ci vedo, quindi figurati. Allora, no, data la mia miopia che voi tutti conoscete. No, allora, cara la mia Antonella, hai 26 anni, stai per laurearti in legge, a quanto capisco,
sì,
perché... avendo 26 anni già devi essere fatti due annetti d'università, no?
A me lo chiedi, Ciccio.
Che ne so, io di 26 anni, ma magari è fuori corso, che ne posso sapere, quanti anni si fanno a giurisprudenza? 5.
So. Vabbè, ora ci sono c'è il nuovo ordinamento da qualche anno, sono 3 anni più la specializzazione con quei 5, poi... Insomma, oddio, pensa che giurisprudenza è anche bella pesantuccia, quindi non lo so.
Non ci interessa, no, cioè mi interesso sempre dei miei spettatori, ascoltatori. No, cara Antonella, allora, innanzitutto partiamo dal fatto che c'è questa differenza d'età. La differenza d'età è un problema annoso che affligge l'intero mondo, perché molte persone al mondo hanno età differenti.
Ma che scoperta dell'America nel secchio e dell'acqua calda.
Sì, no, e appunto, e quindi, quando persone...
Sei un illuminista, vorrei dire un'altra cosa, ma non posso, che altrimenti litigo...
Ti querelo, eventualmente.
No, ma non mi quereli tu, sei altre persone, perché ho scoperto una nuova istituzione... un nuovo filone di pensiero, e ne abbiamo già parlato in privato io e te, senza cazzata che sta cosa, comunque non lo dico perché...
No, non ci interessa. Dicevamo appunto che la differenza d'età nei rapporti personali o comunque sentimentali a volte può influire negativamente su questi, non sempre, ho detto a volte.
No, io per esempio, vabbè, sì, i miei genitori hanno 7 anni di differenza l'uno con l'altro.
Ecco, no, e infatti ho detto non sempre, ho detto a volte.
Vabbè,
no,
dai.
È una mia considerazione personale, non è che mi devi sbennare la rubrica perché vuoi parlare tu.
A 7-8 anni, certo, se uno c'ha 40 anni e tu ne hai 18, sinceramente dovresti andare in carcere per pedofilia.
No, però... succede anche il contrario, anche nel mondo dello spettacolo, tipo quel Demi Moore con il bambino.
Sì, con Ashton Kutcher. Ci siamo visti il film con Ashton Kutcher, Cameron Diaz, Una notte a Las Vegas. Era bellino.
E Demi Moore, che comunque è anche una bella gnoccona tuttora, no? Di meno.
Sì, vabbè, non so quanti anni è più grande di Ashton Kutcher.
Ce n'ha più di 40.
Vabbè, se fai conto che Michael Douglas è 25 anni più grande di Catherine Zeta-Jones, quando si sono sposati lui ne aveva 50, lei ne aveva 25.
Che appunto sono delle bestemmie grandissime. E comunque no, ecco, la differenza di età a volte può influire negativamente nei rapporti sentimentali, a volte no. E quindi questa è una cosa che devi valutare tu, se approfondire la conoscenza di quest'uomo, che comunque hai conosciuto appunto in chat. Questo è un altro problema annoso, ma non troppo, appunto perché le chat non ci sono da tanto tempo, non ci sono nei secoli, nel XVII secolo non c'erano le chat.
Ecco, no, infatti, e quindi come lo vuoi definire?
No, è un problema moderno.
Ecco, bravo, minchia, ha cambiato aggettivo.
Sì, è un problema moderno che affligge l'umanità. Affligge, secondo me, perché i rapporti personali dovrebbero basarsi appunto sulla conoscenza diretta, sulla conoscenza, diciamo, proprio faccia a faccia, no?
Vero, non c'è scritto l'amica se sono vicini, perché magari se sono della stessa città, cavolo, incontratevi.
Sì, sì, appunto, no, perché comunque deve rimanere un mezzo, appunto, la conoscenza, diciamo così, virtuale, e non sostituire il dialogo personale, che può avvenire solo appunto faccia a faccia, perché una persona la conosci veramente solo quando la vedi.
Ma poi dice l'ha conosciuto da poco e non l'ha visto, cioè lui ha visto lei non ha visto lui. Si è innamorata delle sue parole, però
terribile. Pensa se fosse brutto come Rugantino.
Pensa se fosse brutto come me. E non è una bella cosa, Gioia.
Cioè, magari ti può capitare che è bello come me, però non.
E neanche questo, guarda.
Sarebbe una strage, è una cosa tristissima.
E anche quella è bella come situazione.
Cioè, no, perché veramente potrebbero succedere delle cose terribili. Potresti ripensare a tutta la tua vita. E non è il caso. E quindi.
Ma poi, insomma, cioè, per carità, potrebbe anche essere un bravo mentitore, scrivere così. E poi essere completamente il contrario di persona.
Potrebbe essere Silvio Berlusconi.
Guarda, non so se c'è il tempo di mettersi in chat.
Ma sì, perché lui ha sempre tempo per tutti. Ha tempo per noi, ha tempo anche per, anche per gli altri.
Ma perché è un mezzo pubblico?
Vabbè, ma anche la chat, no? Si mette lui a parlare, tipo, in discussioni con tante persone. No.
7-8 ore di chattata, di monologo in chat, come un amico mio che mi scrive. Il tempo che io entro in chat mi ritrovo 30 pagine da leggere, ma che fai, mi rispondi che ma non ci
perché
sei,
ha tante cose da dire, no? E quindi immaginati se fosse Silvio Berlusconi, ti saresti sistemata per la vita. Però potrebbe anche non esserlo, potrebbe essere anche il signor Ciro, regolati, però non so quanto sia avvezzo alla lingua italiana.
Infatti dubito che il signor,
no, però appunto ti consiglio appunto di andare con i piedi di piombo e magari di conoscere prima personalmente questo individuo chattoso.
questo chatter
che appunto magari invece essendo un chatter che non sia chiatto, magari, ecco.
Magari a lei piace quel tipo.
Mi piace grosso, sì, può essere, non lo vogliamo sapere, non ci interessa, però ecco, se il d'altra parte io sono qui per dare consigli, non
per
giudicare, quindi ti consiglio una conoscenza personale approfondita con questo tizio, e poi da ciò nascerà quello che deve nascere.
Oddio, abbiamo avuto finalmente un'email un pochettino più tranquilla.
Sì, sembra normale, è una cosa che mi ha stupito tutto ciò.
E questo è strano. Io direi adesso, prima di leggere la seconda e ultima email di oggi, di sentirci un'altra canzoncina.
Sì, perché abbiamo avuto delle altre richieste sempre per email. Non tutti mi scrivono, ma scrivono anche a Rugantino per chiedere delle canzoni.
Questa la mettiamo perché proprio è arrivata in diretta. Sto cercando infatti la canzone perché la maggior parte delle canzoni che sentite le trovate anche online sul nostro sito, nella pagina della radio c'è
il jukebox,
una novità di quest'anno, e quindi ci fa piacere accontentarvi anche in diretta, anche per testimoniare che noi le cose le leggiamo mentre facciamo la trasmissione. Non so, i vecchi ascoltatori si ricorderanno che io ero anche in contemporanea in 3-4 chat mentre facevo la trasmissione i primi anni, e chattavo durante la stessa in diretta. E allora avevo trovato la canzone che era di Shania Twain, adesso me la sono ripersa.
Ma siamo proprio scarsi nel cercare canzoni. No, comunque, caro ascoltatore che ci hai chiesto in diretta Shania Twain, eccola lì.
Eccola lì,
allora annuncia tu la canzone soddisfacendo le richieste del nostro ascoltatore.
Allora, il nostro amico che è Alberto da Cagliari, non ci dice l'età né niente, dice però che legge spesso Global Show e frequenta il Celebrity Forum, non ne sono sorpreso, soprattutto della seconda. Non
sì, no, no, neanche io, ormai mi si è aperto un mondo nuovo, ricordiamo.
Comunque, allora ci andiamo ad ascoltare You're Still the One, Shania Twain.
When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love, and after all this time, you're still the one I love.
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one.
E questa era la bellissima e stupenda Shania Twain, di cui io sono come sempre innamorato artisticamente, non so.
Siccome non ce l'ho ben presente, mi fido di te.
Non ti preoccupare, ho anche dei supporti visivi a disposizione da farti vedere per orare la mia causa di innamorato perenne di Shania.
Va bene, no, ne parleremo poi in separata sede. Allora, continuiamo con le email per mio dispiacere.
Allora, la prossima email, se quel deficiente del nano me la manda mentre c'è un tentativo di omicidio da parte di una zanzara che cerca di attaccarmi in modo insulso. E allora, ciao ragazzi, vi seguo tutte le settimane. Sono Giancarlo, vi scrivo da Roma. Vorrei sottoporvi non tanto un quesito quanto una mia passione. Da qualche anno sono diventato un discepolo, diciamo così, di una nuova religione che si basa sulla fioritura primaverile delle viole e delle rose. La nostra religione è molto particolare, abbiamo anche noi delle chiese, abbiamo anche noi dei giorni sacri e un calendario tutto nostro particolare che, se volete, potete andare a visitare. Oddio, io qua l'indirizzo non lo so se vale la pena leggerlo. Comunque, vabbè, dai, poi ne parleremo col consiglio di direzione, se possiamo dire il sito. Comunque, cioè, volevo farvi presente che appunto la nostra religione è completamente diversa dalle altre. Ha dei principi molto importanti, infatti noi decidiamo cosa fare durante tutto l'anno, che per noi comincia il 15 di marzo, quindi insomma,
A primavera quasi,
a primavera.
un po'
Quando
prima.
sono le Idi di marzo?
Il 15 di marzo.
Il 15?
Le Idi sono il 14.
Minchia,
È il
proprio.
14, l'ultimo giorno dell'anno. Sì, mi pare le Idi di marzo sono il 14 e il 15. Non vorrei fare questa brutta figura storica, un po' come Berlusconi prima con l'Emilio.
Comunque, dico, vabbè, a prescindere da questo, cioè da lì noi facciamo una sorta di oracoli che vengono.
Ah, a proposito, no, tornai indietro, non lo sapeva Berlusconi, ma lo sai tu per fare correggere il presidente di quest'opera di pedagogia.
Che era scritta Cartesio?
Francese, no,
È
ebre
Cartesio
francese, ma
francese.
dopo, illuminista.
È
Non la
illuminista.
sai, e puoi fare il presidente del consiglio allora.
Guarda, più o meno. Lo sai, no, dai, illuminami che.
Ma no, ma perché umiliarti?
No,
Andiamo. La
perché.
cercherai su internet
Ma chi se
dopo.
ne frega? No, dai, dimmelo. Dai, vedo qui
Emilio
Giovanni
di
Giancarlo
Russo.
di Rousseau. Non ci.
Opera sulla pedagogia,
Non
che appunto parla di. Vabbè, è lunga da
No,
spiegare.
niente, non me lo
E
ricordavo
quindi
completamente.
sembra
Comunque,
proprio.
dai, c'è il nostro Giancarlo che qui ci ha scritto un'email bella lunga, da come potete vedere. Insomma, noi basiamo tutto quello che facciamo nell'anno in base all'oracolo che viene realizzato appunto il 15 all'inizio del nostro anno solare, ispirato dai nostri dei, che sono appunto la rosa e la viola. Io non vorrei dire,
No,
comunque.
sono tifosi della Fiorentina. No,
La rosa che è il Palermo.
la rosa è la Gazzetta.
La Gazzetta. Vabbè, comunque, dico scusa Giancarlo, se ogni tanto mi scappa una
Ma è come
risata.
se qualcuno si mettesse a ridere del cristianesimo, non è bello.
No, no, ma io perché guardo te in faccia e mi fai ridere, no? Con la faccia da pirla che hai, allora. Cioè, non è per
No, no, per,
Giancarlo.
non vogliamo
È la
sminuire.
religione primaverile qua. C'era scritto come si chiama la religione.
No.
Comunque, vabbè, ora diciamo che poi lo cerchiamo se l'ho saltato. Comunque, volevo rendere nota questa nuova religione che ha a suo modo è anche una nuova filosofia di vita, perché comunque di base noi siamo pacifici e difficilmente ci arrabbiamo, anche se abbiamo delle nostre leggi simili all'occhio per occhio, dente per dente.
E non è bello tutto ciò.
A me dice però sono pacifici di base. Comunque, volevo solamente riportarvi questa cosa. Benissimo, ne prendiamo
Non ha
atto.
neanche un piccolo problemino, niente.
Volevo solamente dirvi che siete bravissimi e spero che mi possiate aiutare in quello che è il mio vero problema, cioè divulgare il nostro credo della rosa e della viola in Italia e nel resto del mondo, perché possiamo vantare già delle chiese in America, non ne sono sorpreso.
Sì, ma in America c'erano anche gli adoratori del demonio che volevano
Sì, ma pure in
fare.
Italia le
No,
bestemmie.
no, che volevano proprio essere riconosciuti legalmente come
Sì, io li
religione.
riconoscerei legalmente a bastonate. Comunque, no. Ora, questo per l'ecumenismo, ma.
Sì, ma gli adoratori del demonio, dico.
Ma infatti, comunque, essendo io un cristiano cattolico che una volta professava e adesso non professa più, però. Comunque, a prescindere da questo, abbiamo chiese
Le rose e le viole, sì.
in America, in Brasile, in Francia, in Russia e anche in Sudafrica.
Minchia. No, allora questo è il commento principale. Allora, non è nessun problema così da da espormi mi sono un po' intristito, però dici...
No, poi c'è chi ci chiede, amici, amiche nostre che ci chiedono, ma sono vere alcune email che vi mandano che sono un pochino strane? Sì, purtroppo, questa è la dura realtà dei fatti.
Perché c'è gente combinata peggio di noi? E no, dicevamo che, appunto...
Infatti una nostra amica che conosci mi ha chiesto, dice, ma non si offendono quando gli rispondete in un determinato modo? No, perché insomma il nostro pubblico, voi siete...
Conosce la nostra filosofia di vita.
La nostra filosofia di vita che non è una religione, ci proveremo.
No, ci proveremo, ma non è il mio obiettivo principale.
Nemmeno il mio, però sai com'è, se si guadagna un po' di soldi fanno, che ne so, una casa la...
Facciamo tipo fusologi.
Facciamo ecco. Fusologi, prendiamo per il culo Tom Cruise e Scientology e facciamo, non lo so, il simbolo di fusi di testa diventerà un'icona santa, no?
Sì, e poi si abbatteranno su di noi i fulmini e la collera divina, non ci interessa. No, dicevamo appunto che il cambiamento del clima è un problema annoso.
Scusa se ti interrompo, questo deriva dai miei studi teologici.
Non lo voglio sapere, no, giuro, no, veramente.
No, dai, nella Bibbia ci sono riferimenti quando...
Ci sono riferimenti a rosa e viola.
No, a rosa e viola no. Nemmeno a ufologi, nemmeno a fusologi, a scientologi e niente. No, ma sai quando, che ne so, alcuni profeti...
Quando si parla dell'anticristo non sei tu.
No, per fortuna di Dio no. Cioè, per fortuna, grazie a Dio non sono io l'anticristo.
Anche se ci assomigli.
Sì, ci assomiglierei per la bruttezza. Ma comunque, ci sono delle parti dell'Antico Testamento dove, appunto, dei profeti sfidano le divinità dei babilonesi, degli altri popoli, per dimostrare che c'è un unico vero Dio, che è quello
lì
adorato dagli ebrei, cioè io sono, che poi si è rivelato in Gesù Cristo. Vabbè, ora non andiamo a fare la trasmissione.
Fussi di testa, è cultura,
ecco, appunto, ci voleva la musichetta in sottofondo, non l'abbiamo procurata di Quark, cazzo. Comunque, niente, che appunto diceva anche Gedeone, cose così, insomma, di dare delle prove a confronto, che ne so, il vostro Dio contro il mio, cioè quello del profeta, ovviamente.
È una cosa tipo un match di wrestling.
Tipo un match di wrestling, dove tipo, se il vostro Dio è vero che faccia scendere un fulmine e faccia infuocare quell'ammasso di... che ne so, di
Mister Paglia in una botta zot, ecco, e arriva il fulmine.
Succedeva, adesso non ricordo se con il profeta Daniele, se con Gedeone, il libro dei giudici, comunque vabbè, non entriamo nelle cose specifiche. No, così, allora, ogni volta capitava, giustamente, gli altri dei non esistendo non facevano niente.
Andiamo diciamo al succo, ecco.
Ovviamente, poi il profeta di turno chiedeva a Dio di fare qualcosa e Dio faceva incendiare gli alberi, faceva aprire le acque, vabbè, quello è Mosè, nella fattispecie. Dio, e questa no. Se per caso arriva qualcuno, no, e ci dice, mettiamo a confronto Dio con fusologi, con il vostro fuso di testa, io darei partita vinta all'inizio.
Beh, non lo so, sì, no, ma per quanto, diciamo, già... Che finora non ci abbiano mai arrestato o internato è un miracolo.
È così, però ecco, quello più che altro è per benevolenza del vero Dio, non...
No, beh, quindi è un atto miracoloso e ne diamo prova. Comunque, torniamo a noi e parliamo dell'email del nostro caro amico.
Giancarlo,
adoratore di rose e viole. No, dicevamo che il mutamento del clima è un problema annoso dovuto anche all'effetto serra, che potrebbe nel giro di pochi anni cambiare le stagioni e far fiorire diversamente rose e viole. Quindi gli adoratori di questa religione si troverebbero in maniera un pochino confusa, spostandosi il loro anno e via dicendo. Quindi cercate di far rispettare da tutte le nazioni il protocollo di Kyoto. Sei ignorante, lo sconosci come anche gli Stati Uniti d'America, Dio che se ne fottono. No, appunto, il protocollo di Kyoto è un protocollo che è raggiunto d'intesa dal G8, da tutti gli stati, sulle politiche ambientali,
si chiede come portare nuovi adepti alla religione.
Ecco, in questa maniera, rispettando l'ambiente, le rose e le viole continueranno a fiorire in primavera e la tua religione potrà proliferare, ma se tipo ci riduciamo la terra come un deserto, sarebbe un bordellino non solo per gli abitanti, per i professi della tua religione, ma un pochino per tutti gli abitanti del pianeta. Quindi... Chiudiamo la trasmissione con questo messaggio ambientalista: rispettate l'ambiente e fate continuare a fiorire rose e viole.
Ecco, e possibilmente non cambiate religione.
Sì, qualunque sia la vostra, non cambiatela.
Ecco, rose e viole, con tutto il rispetto per Giancarlo, mi sembra un po' botanica come...
Sì, una gran botanicata. Comunque no, non cambiate religione qualsiasi sia la vostra. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con fusi di testa e con nuove ed esilaranti avventure.
E il vostro Rugantino al grido di solo e sempre viva la Salerno Reggio Calabria.
Vi saluta, perché lo dico io al posto suo che non ce la fa più. Ciao!